Fabio, buon pomeriggio e benvenuto a Maps.
Buon
come
pomeriggio
va?
A voi, ciao, mi stavo ascoltando con molto interesse fin sì. E pensavo ai TV on the Radio che tipo 3 anni fa, 4 anni fa il primo disco mi fu regalato a un compleanno e mi piacque molto. Adesso non sapevo che fosse uscito il secondo disco.
No, no, è il quarto. Quindi... È il quarto.
Ma sono rimasto un po' indietro.
Sì. No, ma perché quello che ti ha regalato al compleanno si è vantato un casino. E questo è il secondo disco. Invece in realtà era già da molto tempo. No, questo se non sbaglio è il quarto o il quinto. Quindi.
Non l'ho seguito.
Poi scrivici che ti aggiorniamo sui TV on the Radio. Ma invece dici qual è il film per il quale quando lo vedi non puoi fare a meno di piangere.
Oh Gesù, dunque, il film che mi fa piangere è un film che si chiama L'ospite d'inverno. Adesso non mi ricordo di chi è, ma ve lo dico subito. Molto bello, mi pare che questo regista abbia fatto un solo... Dunque, L'ospite d'inverno.
L'ospite d'inverno, guarda, l'ho trovato io, Alan Rickman.
Esattamente, con Emma Thompson e la madre di Emma Thompson.
Beh, com'è che è questo film qua? Film del 97.
È un film bellissimo. Esatto, un film bellissimo ed è la storia di, per l'appunto, di madre e figlia, interpretate da madre e figlia, per l'appunto Emma Thompson e la madre, la storia di questa donna che perde il marito e che vive in questa landa desolata, in questa cittadina desolata nel nord del pianeta, e lei deve superare un po' di traumi dovuti, per l'appunto, all'assenza del marito, questo figlio che si innamora, ed è, al di là del pretesto della storia, è un film di una dolcezza sterminata, incredibile, che fa per l'appunto piangere, perché ci sono delle storie parallele dei ragazzini che fanno le prime esperienze con il sesso, piuttosto che due vecchiette che vanno sempre ai funerali. Molto molto delicato, molto dolce. Io ogni volta che lo vedo mi viene così un po' di malinconia.
Beh, guarda. Sempre nello stesso punto o durante tutto il film
o piange? Ti bastano i titoli di testa?
No, fa un po' in certi punti fa anche un po' ridere, nel senso che è un po' ironico, però diciamo che in tutto il film poi l'ospite d'inverno in realtà non si capisce quale sia, cioè sono tanti poi gli ospiti di quell'inverno, ma tutto il film è così, diciamo, un po' permeato da questa specie di malinconia, non di tristezza, ma anche la luce che c'è, che è un po' per l'appunto invernale, però dell'inverno del nord del mondo, quindi non c'è la nebbia di Milano.
Certo, abbiamo un inverno un po' più poetico, ecco, sì, mettiamola
esatto,
così.
Molto bello, c'è la madre che si affretta ad andare a trovare la figlia, scivola sul ghiaccio, però non si lamenta, si rialza, la figlia dice, se ne è fatta male, no, invece in realtà si è fatta, quindi c'è tutto un po' così.
Ma è anche un po' dolore trattenuto dentro, di grigno esatto. I denti, ho capito bene. Beh, grazie del consiglio, lo diciamo anche a tutti i nostri ascoltatori, volete distruggervi di lacrime e tristezza, guardate L'ospite d'inverno, ve lo consiglia Fabio Cinti, sapete poi dove trovarlo. Dunque, allora Fabio, l'esempio delle mele, ma prima di questo disco, raccontaci di te. E da dove vieni? Come hai iniziato a suonare? Verso cosa ti sei interessato?
Allora, guarda, vi rispondo alla domanda con una citazione, così si capisce già tutto. C'è una canzone degli anni '80 che fa "Da dove vengo? Dove vado?" e che già con questa frase posso dire tutto, cioè è una canzone di Battiato per l'appunto.
Ecco, allora siamo contenti che Battiato l'hai tirato fuori tu subito, così almeno non abbiamo questa responsabilità.
Togliamoci il dente subito, dai, tanto.
Ma lo sai qual è la cosa curiosa, Fabio? Che ovviamente parleremo di Battiato, ma la cosa curiosa è che un tuo quasi omonimo ha pubblicato un disco che si chiama La foce del ladrone e noi ne parleremo dopodomani. Si chiama Fabio Zuffanti.
Sì.
Ed è abbastanza curioso che oggi parliamo di due artisti che, in maniera diretta o indiretta, hanno dei richiami più o meno espliciti a Franco Battiato. Ma Battiato quando è entrato nella tua vita? Da piccino?
Allora, mia madre mi portava in giro con una macchinina che era una 500 nell'85 più o meno. E nello stereo c'era la cassetta della voce del padrone. Io cantavo da piccolino già a quei tempi, "Cerco un centro di gravità", e non sapevo che cazzo volesse dire, scusate il termine.
No, figurati, ma neanche noi.
È così, è la verità.
No, poi l'ho scoperto leggendo Gurdjieff o Steiner, cioè ho scoperto, mi sono documentato e ho scoperto tutto. Però insomma viene da lì. Poi, quindi la stessa passione per Battiato ce l'ho avuta per tanti anni per i Pink Floyd, poi per i Genesis, poi insomma poi sono andato a cercare altro. Musica, cioè sono passato addirittura per Stockhausen, per Ravel, bla bla bla, però insomma è rimasta questa cosa. Ho imparato a cantare sui pezzi di Battiato. Quando poi ho conosciuto Morgan, lui mi fa, ma cioè, mi diceva che la cosa curiosa non era tanto il fatto, cioè, che aveva capito che non stavo imitando Battiato mentre cantavo, ma che era la mia voce. Quindi anche durante la registrazione del disco, tutte le persone che avevo intorno mi dicevano: ma guarda, ma non farti problemi, tu canti così, il tuo timbro è questo, anche quando canti altre cose il tuo timbro è questo, quindi pazienza. Poi naturalmente c'è anche un po' di stile, anche se poi nel disco, nell'esempio delle mele, c'è un po' di tutto, come rimandi, non so, ai Beatles piuttosto che gli XTC, piuttosto che qualcosa, molto umilmente sempre parlando a Radiohead o insomma ad altre, Battisti Panella, c'è anche un testo di Panella nel disco, eccetera. Quindi diciamo che, poi voglio dire, Battiato, io ho la fortuna di conoscerlo, di averlo incontrato, di averlo frequentato un minimo, un pochino, e lui stesso mi ha detto: ma sì, ma non farti problemi, c'è gente che ha lo stesso colore degli occhi, e gente che ha lo stesso colore dei capelli, e gente che ha lo stesso timbro vocale.
Vabbè, se poi hai avuto il beneplacito del maestro, insomma, sì, va tutto bene.
Sì, sì, sì. Anche no, perché, insomma, molto... uno non si può sforzare a cantare in un modo che non è suo, per cui...
Guardate, l'ho fatto in alcuni pezzi, non nei pezzi del disco, poi non li ho messi nel disco, non l'ho messi per quel motivo, perché risultavo piuttosto ridicolo, si sentiva che la voce era artificiosa, portata ad un... così, veniva una specie di parodia, no? Perché poi quando uno ti dice: allora, non fare quello, sì, ma non faccio questo, ma che cosa faccio? No, prova a fare così, e quel prova a fare così voleva dire magari imitare un altro tipo di cantante.
Allontanarti, e allora veniva
fuori l'imitazione. E invece così, si dice: vabbè, canta come Battiato, ma io non credo, almeno finora nessuno me l'ha detto, nessuno mi ha detto che imito Battiato, cioè tutti mi dicono: vabbè, ma canti come Battiato? Dico sì, e allora, vabbè, sa quanta gente c'è che canta come tutti i cantanti reggae, piuttosto che voglio dire, lo stesso adesso faccio esempi eccellenti, non voglio offendere nessuno, però per esempio anche lo stesso De Gregori all'inizio, se ascoltando anche Bob Dylan, si vedeva che c'era un parallelismo, no? Quindi voglio dire, secondo me la cosa che poi conta di più sono le canzoni, poi se uno le canta alla Battiato, o le canta alla De André, o le canta alla Chip Chop, insomma, quello che si vuole.
Certo, o alla Chipmunks anche, esatto, respirando dell'elio, per esempio. Senti, ma invece musicalmente parlando, come componi? Al pianoforte, alla chitarra, non hai preferenze?
Allora, io sono, diciamo, più chitarrista che pianista, cioè non sono un pianista, se strimpello un po' le tastiere, così conosco un po' le armonie, so sonicchiare quella, un po' di tutto. Però, diciamo, il mio strumento è la chitarra. A volte, per uscire fuori di me, che non vuol dire diventare pazzo, ma perché a volte io credo che sia necessario mettere dei paletti, perché se uno va a ruota libera rischia di andare sempre sulla stessa strada, non so come dire, no? Cioè uno, se va a occhi chiusi, sa dove deve andare e fa sicuramente quella strada, no? Come quando uno si sveglia al mattino e deve andare al lavoro, ormai da anni che lo fa, magari si sveglia, comincia a svegliarsi magari a metà strada e inconsciamente fa quella strada. Se invece uno si mette dei paletti, ok, lì non ci posso andare, qui non posso passare, lì non posso andare, allora magari fa anche strade nuove. Quindi comporre con degli strumenti che non sono i miei, no, mi ha portato, per esempio, nel caso di due pezzi nel disco di Bauhaus e di Trisha Mary, che sono in inglese, mi ha portato a comporre con, diciamo, uno stile diverso da quello di Battiato, per esempio nei due casi dei Beatles o degli XTC. Ecco, questo.
E com'è anche il fatto di lavorare all'interno di questo disco? Ci sono molte collaborazioni, sia per quanto riguarda i testi che ovviamente anche la parte musicale.
Sì.
Collaborare con così tanta gente all'interno dello stesso disco, com'è? Quanto ti arricchisce
moltissimo,
il tuo lavoro?
Anche perché tutte le persone che hanno collaborato al disco sono persone che prima di tutto ho stimato da un punto di vista umano o di amicizia. Per cui da Morgan, che la collaborazione con Morgan è nata soprattutto perché siamo diventati da subito amici, fino ad arrivare a Pasquale Panella, che non conosco personalmente, ma ci siamo sentiti via mail ed è una persona squisita, però sono tutte persone che ho stimato prima e che ho stimato poi dopo anche come persone. Per esempio faccio un esempio della persona di un'altra collaborazione, di Lucio Bardi, che ha suonato le chitarre in Trisha Mary. Io ero nello studio di Massimo Spinosa e stavo per l'appunto registrando il pezzo e bisognava fare le chitarre acustiche. È passato lì Lucio Bardi, che è un amico di Massimo Spinosa, abbiamo fatto quattro chiacchiere, abbiamo preso un caffè, eccetera, ha sentito il pezzo, gli è piaciuto molto e ha detto: io mi metto a disposizione, se volete faccio le chitarre in questo pezzo. Io ovviamente sono rimasto molto contento perché è un chitarrista,
di
Gregori, eccetera eccetera.
Fantastico. Ma sai che hai collaborato anche con un amico di Maps, ma con un grosso amico di Maps?
un amico di?
Maps, la trasmissione con la quale stai parlando. Maps, noi.
Ah, ok, scusa, non ho capito, un amico di Max.
No, ma un po', e poi però funziona, perché stiamo parlando di Massimo Martellotto, lo sai che calibro 35 certo. Sono dei nostri ospiti frequenti.
Massimo Martellotto è un mio compagno di liceo.
Ma vedi un po', e quindi tu conosci anche la moglie di Massimo Martellotta?
Marta, certo che la conosco.
Perché lui ci ha raccontato l'ultima volta che Calibro sono stati qua, mercoledì scorso, di come si sono innamorati loro due.
Massimo ha usato la scusa della morte di Kurt Cobain per attaccare Bottone con la sua futura moglie.
Quindi tu ce la confermi questa storia?
Assolutamente sì, ma io ero noi abbiamo vissuto anche un paio d'anni, adesso non mi ricordo più perché è passato tanto tempo all'università. Lui studiava medicina, mentre praticamente suonava dalla mattina alla sera la chitarra, ma studiava anche medicina. Poi ovviamente ha continuato a fare quello che deve fare.
Certo, cioè, ha vinto il rock sul bisturi, diciamo, mettiamola
esatto,
così.
Esatto, e niente, nel pezzo In amore elettrico lui suona le chitarre e l'ha anche, diciamo, in qualche modo prodotto insieme a Morgan. Poi, diciamo questo, in realtà lui e Morgan non si sono mai incontrati per produrre il disco, però io facevo la scuola qua e là, sempre da Milano Monza, e quindi uno metteva la chitarra, l'altro metteva il sintetizzatore, uno metteva gli archi, l'altro metteva la batteria, insomma è stato fatto un po' così. Però tanto io e Massimo siamo stati, adesso ci vediamo molto poco perché gli impegni di tutti e due ci portano a fare altre cose, ma siamo stati e siamo molto amici, insomma ci stimiamo molto, io lo stimo tanto perché è una gran persona, è un bravissimo musicista.
Bene, se Massimo sarà all'ascolto, riascolterà questa intervista, sarà molto contento. Noi, prima di farti scegliere un brano, vorremmo farti la domanda dei dischi dell'Isola Deserta, nel senso che noi la facciamo spesso ai nostri ospiti per vedere un po' quali sono anche i loro gusti. Quindi, 5 dischi che ti porteresti su questa famosa isola.
Oh mamma, 5 dischi, che paura. Va bene, allora, sono pochi, però vabbè, ci proviamo. Allora, mi porterei...
Vabbè, a parte La voce del padrone, quindi te ne rimangono 4.
No, guarda, il Battiato non me lo porto. No, mi porto un altro di Battiato. Dunque, cominciamo con Battiato. Mi porto L'ombrello e La macchina da cucire di Battiato. Sicuramente mi porto quello. Poi mi porto Kid Day di Radiohead. Mm-hmm. Poi mi porto Wish You Were Here di Pink Floyd.
Certo, gran classico.
Per forza, un classico
ma
ci vuole.
Ma sempre bello.
Esatto. Poi mi porto Apple Venus degli XTC. E poi mi porto il concerto in sol minore per archi, pianoforte di Ravel.
Vedi, niente Beatles però.
Questo. No, ho messo gli XTC.
Ah, hai messo gli XTC. In rappresentanza dell'Union Jack.
Li contengono, esatto.
Senti, Fabio, allora intanto dici se hai qualche data qua vicino dalle nostre parti, così i nostri ascoltatori possono segnarsi qualcosa sul calendario.
Le date stanno uscendo proprio in questi giorni. Adesso di certe ho Roma, che non è dalle vostre parti, l'11 di maggio. E di forse più vicino a voi c'è il 6 giugno a Firenze.
Beh sì, sicuramente più vicino.
Più vicino, sì. Stanno uscendo in questi giorni perché sto, diciamo, proprio in queste ore sto collaborando con delle agenzie di booking che mi stanno procurando dei concerti, quindi stiamo anche facendo le prove con la band, le nuove logiche eccetera, quindi proprio adesso, perché il disco è uscito adesso, quindi sta succedendo tutto adesso, quindi
infatti sì, è proprio nuovo. Cosa
però,
recente
sul mio sito, chi vuole sul mio sito troverà fra poco tutto,
tutte le date
scritto.
FabioCinti.it, ricordiamo, questo è il sito, è molto facile. Il disco si chiama L'esempio delle mele, perché si chiama così? E poi scegli una canzone con cui chiudere la nostra chiacchierata.
Si chiama L'esempio delle mele, velocissimamente ve lo racconto, è stata una specie di storiella che ha raccontato un tipo sconosciuto una sera a casa di un amico, il quale ci diceva che aveva praticamente chiesto all'idraulico di mettergli a posto il lavandino. Aveva chiesto comunque all'italico: senti, mi fai il preventivo per quando, così so quanto ti devo dare? No, te lo dico al lavoro fatto. Ok, e quindi il giorno dopo arriva l'idraulico e dice: ok, sono 100 euro. E allora questo ragazzo, tale Serafino, gli dice: no, ma allora io non gli ho avuto dare i soldi, gli ho fatto l'esempio delle mele. E cioè, se io vado a comprare le mele, c'è scritto quanto costano le mele, non è che io mi metto 6 mele nella busta e poi il fruttivendolo mi fa il prezzo. Questa cosa pazzesca, completamente fuori di testa, mi ha fatto talmente ridere che mi è rimasta impressa negli anni. Poi, ripensandoci a questa frase, l'esempio delle mele, l'esempio che mi era rimasta impressa, ho cominciato a lavorarci su, pensando a quanti esempi delle mele si possono fare, cioè da Newton a Platone, da Guglielmo Tell, anche nel disco c'è il disegno dell'orso con la mela in testa, eccetera. E quindi ho pensato che l'esempio delle mele fosse come nell'opera di Ionesco, La cantatrice calva, un titolo che non c'entrasse assolutamente niente con tutto il resto delle canzoni, ma che le raccogliesse proprio per questo, perché questo, ogni canzone in realtà è un esempio di qualcosa, cioè parla di qualcosa che rimanda a una nuova scoperta, come nelle favole c'è il principe azzurro che bacia la principessa, si risveglia, eccetera, cioè, insomma, ecco, c'è tutta quanta una recuperazione un po' strana rispetto a questo titolo che in realtà non c'entra assolutamente niente.
Infatti Serafino è ringraziato alla fine del, esatto, dei ringraziamenti
per averci dato il titolo.
Esatto, che canzone scegliamo e perché?
Allora io vi chiedo, prima di scegliere la canzone, vi chiedo, preferite una roba diciamo pop?
Guarda, tu stai parlando con una radio libera e indipendente ed è, okay, allora il nostro orgoglio. Possiamo anche mettere delle suite di 70 minuti.
Esatto.
Allora io vi chiedo di mettere Vuoto animato.
Benissimo, e la traccia numero 9 di questo disco d'esordio di Fabio Cinti ve lo consigliamo, si chiama L'esempio delle mele, fabiocinti.it. Grazie Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi, davvero simpatici.
Ciao, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao.